questa mattina abbiamo visto che Gesù manifesta la sua gloria, che i suoi discepoli la videro mentre Gesù pregava. E poi Gesù vuol dare la gloria e dà la gloria anche ai suoi discepoli. Non so se è per questo, ma probabilmente anche per questo, che Gesù insegna, o meglio, accetta volentieri la proposta che i suoi discepoli gli fanno di insegnarli a pregare. Perché se Gesù stesso è durante la preghiera e attraverso la preghiera che fa vedere la sua gloria, così se dona la gloria ai discepoli, dona anche la preghiera, il modo di pregare. Mi pare che abbiamo già visto cosa significa pregare per i cristiani, per i credenti, e allora Gesù ci dona le parole da rivolgere al Padre, ma naturalmente quelle parole non sono solo parole da pronunciare, ma sono un mezzo, uno strumento per introdurci nel suo stesso rapporto d'amore col Padre. Quelle parole che usiamo per la preghiera trasformano il nostro cuore. Noi pronunciando quelle parole ci troviamo trasformati. Se quelle parole le pronunciamo in maniera vera, adeguata, seria. Così Gesù, attraverso questa preghiera che ci insegna, ci fa entrare nel suo rapporto d'amore col Padre, nel suo modo di amare il Padre. E il Padre ascolta da noi le parole del Figlio. Il Padre vede in noi gli atteggiamenti espressi da quelle parole, gli atteggiamenti che ci fanno dire quelle parole. Per esempio, se diciamo Padre, vuol dire che entriamo in un atteggiamento da figli. Quindi il Padre vede in noi il Figlio, vede in noi quell'atteggiamento filiale di amore, di obbedienza, che vede nel Figlio. Quindi noi, pronunciando queste parole e adattando il nostro cuore, il nostro essere, il nostro spirito, i nostri sentimenti a queste parole, siamo già dentro quel soffio dello Spirito, siamo dentro quella relazione di amore del Figlio per il Padre, del Padre per il Figlio. Ci troviamo ad essere immersi nell'amore divino, nello Spirito Santo. Quindi possiamo dire che la preghiera che Gesù ci insegna, sto pensando quella che chiamiamo Padre nostro, perché comincia così, questa preghiera ci immerge nella Santissima Trinità, perché sono le parole del Figlio, le ascolta. Io presumo di riuscire a spiegarmi, non so se mi spiego, se mi sono spiegato. A voi sembra di aver capito qualcosa? Non vi chiedo, avete capito? Perché una volta che lo chiedevo durante la predica al mio paese, dopo due o tre volte che ho chiesto, avete capito, salta su mia sorella e dice forte: casomai sei tu che non ti spieghi, non io. Se a voi sembra che non mi spiego, ditemelo che ripeto. Voi dunque pregate così, dice Gesù ai suoi ai discepoli, voi dunque pregate così. Ripeto un pochino ancora quello che ho detto stamattina, quel pregato cosa vuol dire? Voi dunque mettetevi in questi atteggiamenti per entrare nel cuore di Dio, per comunicare con Dio, per farvi ascoltare, ma farvi ascoltare non perché Dio faccia quello che volete voi, ma per fare voi quello che vuole Lui, per essere trasformati, per essere riempiti dell'amore del Padre, dell'amore di Dio. Voi dunque pregate così. E allora dice queste parole Gesù, ce le mette in bocca, o meglio, ce le mette nel cuore. Padre nostro che sei nei cieli. La prima parola, Padre. Ci mettiamo davanti a Dio chiamandolo con questo termine, Padre. Non lo chiamiamo Dio, o Dio. Chissà cosa pensi se dici Dio, ognuno può pensare una cosa diversa. Se invece dici Padre, hai già detto tutto. Ecco lui, sai di essere amato. Non dubiti del suo amore. Sai che lui vuole essere responsabile ed è responsabile della tua vita. Padre. Dicendo questa parola gli dici anche che tu vuoi essere obbediente, che tu vuoi essere figlio, che tu accetti di essere amato da Lui, che tu accogli il suo amore. Padre. Gesù con questa parola vuole aiutarci a fare della nostra preghiera una contemplazione. È come se dicesse, prima di tutto, guardalo in faccia, colui con cui vuoi parlare. Guardalo, guarda il suo volto. Così come dice quel salmo, il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Dicendo, Padre, ci preme vederlo, e soprattutto comprendere quali sono i suoi desideri. Padre nostro. Abbiamo visto l'altro giorno che il Padre è tuo, Padre tuo. Noi possiamo sentirci o ritenerci figli unici di Dio. Lui ci vede. Ci vede singolarmente, non solo come immersi, come un numero di una grande folla, ma ci vede singolarmente e ci ama singolarmente. Quello che Gesù diceva del pastore che conosce le pecore, le chiama una per una, le chiama per nome, così certo è il Padre che conosce il nostro nome, ci chiama per nome. Però Gesù ci dà anche quest'altro termine da aggiungere, questo aggettivo possessivo nostro. E allora dicendo questo, noi diciamo che sappiamo che Lui ha tanti altri da amare. E che noi non vogliamo fargli torto. Se lui ama quelli che sono attorno a me, o anche quelli che sono un po' più lontani, che in questo momento non vedo, li amo anch'io, altrimenti li faccio torto. Pensate ai due genitori quanto soffrono quando vedono i loro figli litigare, magari solo per un pezzo di eredità. Per un regalo che devono ricevere, si mettono a litigare. Pensate quanto soffrono i genitori. E da questo potete pensare il disappunto, il dispiacere, non so se si può dire la sofferenza di Dio, del Padre, se vede che due dei suoi figli non vanno d'accordo. Quindi dicendo Padre nostro, gli diciamo che sappiamo questa cosa e che non li vogliamo dispiacere, che non vogliamo litigare con nessuno, che vogliamo essere fratelli di tutti quelli che lui ritiene e vede come suoi figli. Padre nostro. Sono tutte due parole molto impegnative e che se le diciamo coscientemente, un po' alla volta ci cambiano, ci trasformano, ci fanno più attenti sia all'amore di Dio sia ad amare i fratelli, ad amare gli altri. Padre nostro. Certo che se noi le recitiamo come le recitiamo sempre, possono anche passar via senza lasciar traccia. Per questo so che certi santi raccontano, non mi ricordo più se di Santa Teresa o di Santa Caterina, che cominciavano la mattina a dire il Padre nostro, la preghiera del Padre nostro, arrivavano alla parola Padre, si fermavano per vedere bene chi è, quanto è degno di essere amato, eccetera. E alla sera non erano state capaci di andare avanti, erano ancora lì alle prime due parole, Padre nostro, che sei nei cieli. Voi vi ricordate che quando Gesù, come dice qualche volta il Vangelo, sta in preghiera, alzati gli occhi al cielo. Non si dice mai che ha tenuto gli occhi chiusi a pregare, sempre alzati gli occhi al cielo. Vuol dire occhi ben aperti, cosa vede? Se noi guardiamo in cielo, cosa vediamo? Non vediamo nessuno. Allora cosa vuol dire che sei nei cieli? Allora vi dico alcune cose che potrebbe voler dire questa frase. Può voler dire che sei nascosto. Che sei nascosto. Sei capace di nasconderti bene. Se il Padre è nascosto, non vuol dire che non c'è. Anzi, diceva un santo, come mai io non ti vedo e tu invece mi vedi sempre? Padre che sei nei cieli. Se è nascosto vuol dire che è nascosto anche il suo amore. Difatti, pensate quanti fatti succedono nei quali noi non riusciamo a vedere l'amore del Padre. E magari lo vediamo dopo 5 anni, che c'era l'amore del Padre in quel fatto che ci è successo. E noi ci lamentiamo. Noi qualche volta addirittura ci ribelliamo e invece è nascosto l'amore del Padre lì dentro. Non dovremmo ribellarci mai a nulla. Pensate alla storia degli ebrei nel deserto, quante mormorazioni proprio mentre Dio stava pensando a risolvere il loro problema. Erano già in fase di mormorazione e di ribellione. Se sei nei cieli. Se sei nei cieli può voler dire anche che sei dappertutto. Adesso voi siete abituati a viaggiare anche molto, qualcuno è capace di andare addirittura dall'altra parte della terra, giù qui, in fondo, sotto sotto, sbucar fuori dall'altra parte, i cieli ci sono anche lì. Che sei nei cieli vuol dire che sei dappertutto, ovunque. Non posso nascondermi a te, anzi, so che tu mi ami in qualunque posto io mi trovi. Se sei nei cieli può voler dire anche un'altra cosa. Non ti posso raggiungere. Non posso condizionarti. Non posso farti fare quel che voglio io. Perché sei nei cieli. Sei al di sopra in una situazione dove non posso arrivare con le mie mani e nemmeno con la mia volontà. Quindi vuol dire che sei superiore a me, che sei di gran lunga superiore a me, che quello che vedi tu io non lo vedo, io vedo solo un centesimo, un millesimo di quello che vedi tu. Quindi questo che sei nei cieli è una parola che ci aiuta anche ad affidarci, ad abbandonarci al volere del Padre. Ci aiuta a vedere la sua grandezza, anche se Padre mio, che sono così piccolo e quindi deve ridursi ad essere piccolo anche lui, però rimane immensamente grande. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Qui usiamo il verbo al congiuntivo, sia santificato. E nel corso precedente degli esercizi c'erano qui sei maestre, alcune in pensione, altre no. Mi sono fatto spiegare il significato del congiuntivo, perché io non me lo ricordo più. E mi hanno spiegato che è il modo della possibilità, quindi il modo del desiderio. Sia santificato il tuo nome, è come dicessimo, desidero proprio che il tuo nome sia santificato. E cosa vuol dire santificare il nome? E come si fa? Beh, ce lo dice lui stesso, grazie al profeta Ezechiele. Il profeta Ezechiele, al capitolo 36, ha alcuni versetti dove dice la parola di Dio. Dio che dice al suo popolo: io santificherò il mio nome che voi avete profanato in mezzo a tutti i popoli. È un grosso rimprovero. Voi avete profanato il mio nome, cioè voi vi siete comportati in modo tale che chi sapeva che io ero il vostro Dio mi ha disprezzato. Io santificherò il mio nome. Dio stesso rimedia a questo guaio combinato dai membri del suo popolo sparsi tra tutte le nazioni perché deportati in altri popoli. Allora come fa Dio a santificare il suo nome? Non lo fa senza quel popolo, lo fa ancora attraverso quel popolo. In che modo? Prima di tutto, vi radunerò da tutti i luoghi dove siete stati dispersi. Primo atto per santificare il nome. Vi radunerò, vi metto insieme, di nuovo. Secondo atto, vi purificherò da tutte le vostre sozzure, da tutti i vostri idoli, con i quali avete profanato il mio nome. Vi purificherò. Terzo e ultimo passo, toglierò da voi il cuore di pietra, metterò dentro di voi un cuore di carne, un cuore capace di amare, e metterò dentro di voi il mio spirito. Ecco i tre passi che Dio stesso opera per santificare il suo nome. Vi radunerò, vi purificherò, vi santificherò, vi darò il mio spirito. Allora se noi diciamo questo desiderio, sia santificato il suo nome, anzitutto vuol dire che ci uniamo a questa volontà di Dio di santificare il suo nome. È Lui che vuole santificare stando al profeta, è Lui che vuole santificare il suo nome. E noi lo desideriamo ardentemente. Allora dicendo sia santificato il tuo nome, diciamo due cose. Primo, vogliamo collaborare con questa tua opera di radunare i tuoi figli, di purificarli e di mettere in loro il tuo spirito. Vogliamo collaborare. Perché quando uno desidera ardentemente una cosa, è disposto a far qualcosa perché quella si realizzi. Come la bambina quando desidera tanto che la mamma faccia la torta, è perché anche lei vuole mettere le mani in pasta. Quindi il desiderio di collaborare. Ma anche se diciamo sia santificato il tuo nome, è come dicessimo voglio anch'io lasciarmi riunire da te. E so che tu mi riunisci nella Chiesa, allora accetto e desidero stare con tutte le mie forze dentro la tua, il tuo popolo che adesso è la Chiesa. Voglio anch'io lasciarmi purificare da quelle idolatrie in cui sono caduto anch'io, lasciarmi purificare. E accolgo il dono del tuo Spirito Santo che mi trasforma, che mi santifica. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sappiamo che tutti gli uomini vivono col desiderio. Le cose vanno bene, quindi siccome dipendono da chi, anche da chi guida i popoli, da chi comanda, diciamo, allora tutti desiderano un regno diverso da quello in cui vivono. Perché gli uomini, volere o volare, sono tutti uomini, poveretti e peccatori, anche quelli che regnano come regnanti e anche quelli che governano come governanti. Sono tutti in qualche modo presi anche dal loro egoismo. Non è facile trovarli sempre a decidere le cose con spirito di servizio. Quindi il desiderio di tutti è che venga un regno diverso dai regni umani. E un regno diverso dai regni umani è soltanto, casomai, un regno dove Dio può, dove il Padre può essere il primo, dove il Padre può essere il Re. Voi avete letto tanti salmi che proclamano Dio Re e che lo lodano e lo benedicono. Re potente che ami la giustizia. Tu hai stabilito ciò che è retto. E si può dire tu e soltanto tu. Quindi il nostro desiderio, che Gesù ci approva, venga il tuo regno. Un regno di Padre. Com'è il regno del Padre? Nei regni umani ci sono tanti funzionari. Nel regno dove il Padre è re, non ha senso parlare di funzionari, no? Ci sono i suoi figli, ci sono fratelli. C'è un altro modo di vivere insieme. Venga il tuo regno. È mio desiderio? È desiderio tuo? Che noi viviamo da fratelli come famiglia, non come una fabbrica, come un'azienda o come un posto dove sono necessari tanti poliziotti e carabinieri. Venga il tuo regno. Sappiamo che Gesù stesso ha messo in pratica questo modo di amare del Padre, il modo di amare da re, per cui il titolo di re è di Gesù concretamente. Quindi venga il tuo regno e anche, come dicessimo, possa essere il tuo figlio Gesù colui che ci guida, e quindi desidero ubbidire a lui in modo che la sua regalità sia riconosciuta, amata e sia operante continuamente sulla terra. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Questa parola la conosciamo bene, perché qualche volta qualcuno, e forse anche noi, l'abbiamo adoperata per dire: non si può fare altro, sia fatta la tua volontà. Il peggio che ci poteva capitare è quello che tu hai voluto. Ed è dire una parola santa come fosse una bestemmia, dirla in questo modo. Sia fatta la tua volontà. La tua volontà è di un padre, è di colui che mi vuol bene, è di colui che conosce la mia vita in quei risvolti in cui io non la conosco ancora. Perché tu conosci il mio passato meglio di me e conosci il mio futuro che io neanche raggiungo con la punta del naso. Tu conosci il mio futuro, quindi la tua volontà è davvero più lungimirante, quindi di sicuro molto più sicura, molto più perfetta, molto più amabile di quella che potrei avere io. Sia fatta la tua volontà, è la volontà di un papà. E io voglio non solo adeguarmi, ma voglio proprio, per quel che è possibile, conoscerla. In ogni caso voglio accettarla e viverla fino in fondo. Sia fatta la tua volontà. E poi Gesù ci fa dire anche: come in cielo, così in terra. Che può valere sia per l'ultima frase, per l'ultimo desiderio, che per tutti e tre. Sia santificato il tuo nome come in cielo, così in terra. Venga il tuo regno come in cielo, così in terra. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Come in cielo. Come è fatta la volontà di Dio in cielo? Possiamo pensare agli angeli, che sono pronti. Noi gli abbiamo messo addosso le ali agli angeli per dire la loro prontezza, che siamo sicuri che sono disponibilissimi a ogni cenno della volontà di Dio e sono prontissimi. Come in cielo. Possiamo pensare ai santi, cominciando da Abramo. Abramo, come ha fatto che adesso è in cielo? Come ha fatto la volontà di Dio Abramo, Mosè, Elia? Ma poi possiamo noi adesso, dopo 2000 anni di storia della Chiesa, possiamo pensare anche a tutti quei nostri fratelli santi che hanno fatto la volontà di Dio. Pensiamo ai martiri e pensiamo a tanti altri. Come in cielo, così in terra. Se qui, mentre viviamo in mezzo a tante difficoltà, mentre siamo immersi in tante tentazioni, mentre c'è anche per noi la tentazione di voltarci dall'altra parte, in questa situazione così difficile vogliamo, desideriamo ardentemente fare la tua volontà, anche se ci costa. Così in terra vuol dire anche se facciamo fatica, anche se ci costa molto, anche dovesse costarci la roba e la vita. I martiri ci dicono così: facciamo la volontà di Dio anche se ci costa la vita. Sia fatta la tua volontà. Tre desideri, tre modi con cui ci immergiamo nell'amore e nei desideri del Padre. Gesù ci insegna a pregare. E poi Gesù continua anche aiutandoci a dire quelle necessità che a noi sembrano sempre molto urgenti e che sono molto urgenti. Ma Gesù ci dà le parole anche per esprimere queste. La prima è la più immediata: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Qui ci sono due, tre. Cosa vuol dire il nostro pane quotidiano? Beh, è l'esperienza quotidiana che ci sediamo a tavola per mangiare. Ed è una necessità. Abbiamo bisogno di mangiare tutti i giorni. Noi rischiamo però, per questo nostro cibo, per questa nostra necessità, di occuparcene con egoismo invece che con amore. E allora, invece che pensare al pane quotidiano, pensiamo al pane di tutto l'anno, o addirittura di tutta la vita, di tutto il tempo della pensione. Gesù ci aiuta a esprimere questo desiderio in maniera più realistica, perché tu non sai se domani sei ancora vivo. Quindi non caricarti di preoccupazioni più grandi di quelle che sono necessarie. Oggi devi mangiare, domani chi lo sa, se ci sei ancora. Casomai domani ancora chiederai. Quindi ci insegna a accontentarci con questa parola quotidiana e con questa parola oggi. Però c'è un altro particolare in questa domanda. Dacci, cioè da a noi, il pane di noi. A chi si riferisce quel noi? Chi sono quel noi? Chi siamo quel noi? Allora sono quelli che pregano in questo modo. Sono quelli che sono diventati discepoli di Gesù, che hanno imparato da lui la preghiera. Quindi quel noi sono quelli che sono passati per il battesimo, sono la Chiesa. Qual è il pane necessario alla Chiesa per vivere, per crescere, per rimanere unita? Qual è il pane di cui ha bisogno la Chiesa, di cui abbiamo bisogno tutti insieme per rimanere e per essere la Chiesa di Dio? E allora il pane che Gesù ci dà è l'Eucaristia. Dacci oggi il nostro, il pane di cui la Chiesa si nutre, che non può far senza. Ma l'Eucaristia, che ci tiene uniti e che ci fa crescere nell'amore di Gesù, viene attraverso l'invocazione, attraverso l'opera dello Spirito Santo, che viene invocato sul pane e viene invocato su quelli che lo mangiano, perché quel pane in loro porti frutto di unità, di quell'unità che è necessaria perché il mondo possa credere. Abbiamo visto oggi. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Quindi con questa parola non chiediamo soltanto la merenda, ma chiediamo anche e soprattutto lo Spirito Santo per tutta la Chiesa. Rimetti a noi i nostri debiti. Ci sono certi debiti, certi peccati che meritano la morte, dice la Sacra Scrittura, che non possono essere risolti nemmeno con i sacrifici dei buoi. Ci sono certi peccati grossi rimetti a noi i nostri debiti. Noi debiti ne abbiamo continuamente, sia come debiti perché non riusciamo a pagare tutto quello che Dio ci dona e quello che i fratelli ci danno in amore, in dedizione, in servizio, ma come facciamo a pagarlo? Ma poi anche quei debiti che ci siamo creati con le nostre mancanze di amore, con i nostri atti di egoismo, con i nostri peccati. Quindi qui è la domanda del perdono. Rimetti a noi i nostri debiti. Ogni momento dobbiamo chiedere a Dio misericordia, perdono. Ricordate come gli ebrei non sapevano fare altro che continuare a purificarsi, una continua richiesta di perdono. Ma anche noi non siamo diversi. Abbiamo bisogno di perdono di Dio e dei fratelli, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ci sono persone a cui noi dobbiamo perdonare. Per grazia, o per fortuna, stavo per dire, anche qui la parola adoperata è noi. Rimetti a noi i debiti di noi, come anche noi li rimettiamo ai debitori di noi. E quel noi è ancora la Chiesa. Qualche volta noi facciamo fatica a perdonare a qualcuno, soprattutto se ce l'ha combinata grossa. Facciamo una fatica, qualche volta non siamo capaci, almeno subito, però c'è quel noi, come anche noi. La Chiesa di cui io faccio parte è il noi, e la Chiesa riesce a perdonare anche a quello che ha un debito con me. E quindi posso anche chiedere: rimetti a noi i nostri debiti. Perché la Chiesa ha già perdonato, o sta perdonando, o appena possibile perdona di sicuro ai miei debitori, ai nostri debitori. Rimetti a noi, ma non chiedo perdono solo per i miei peccati qui, ma anche per quelli di quelli che mi fanno soffrire, che sono attorno a noi. Chiedo il perdono per tutti. Rimetti a noi, proprio perché quella Chiesa che raduna tutti i figli di Dio che devono operare la santificazione del suo nome, devono essere purificati. Quindi rimetti a noi i nostri debiti. E l'ultima domanda che ci propone Gesù di recitare, di dire, di esprimere nella preghiera, rivolgendoci al Padre, e non abbandonarci alla tentazione. Non abbandonare noi. Qual è la tentazione più grossa che ha la Chiesa? È quella della divisione. Perché la cosa peggiore è la sofferenza più grande per Dio. Prima di tutto di non dividerci, di non allontanarci da Lui, ma secondo anche di non allontanarci gli uni dagli altri, non abbandonarci alla tentazione, perché colui che ci tenta, il tentatore, prima vuole allontanarci da Dio, perché facciamo di testa nostra. E quando noi facciamo di testa nostra ci mettiamo l'egoismo e così ci dividiamo tra di noi e diventa un disastro. Non abbandonarci alla tentazione sarebbe la nostra rovina. Quindi assistici continuamente. Il tuo amore ci segua di continuo, non solo me, ma anche gli altri. E finisce così. Ma liberaci dal male. Se voleste tradurre più letteralmente questa parola, dovreste dire, voi che avete imparato il greco, lo sapete, ma strappaci dal maligno, ma strappaci dal maligno. qui il maligno è visto come l'aveva visto San Pietro, come leone ruggente che va in giro cercando chi sbranare. Allora se diciamo ma strappaci dal maligno, è segno che abbiamo coscienza di essere già, di aver già gli artigli del leone piantati nella nostra carne. Strappaci dal maligno può farci male anche, però piuttosto che rimetterci la pelle ci rimetto solo un pezzettino. Ma strappaci dal maligno, cioè siamo già in qualche modo non posseduti o quasi a rischio di essere posseduti da lui che ci sbrana. Allora tu a costo di farci male tiraci via, non c'è nessun altro che lo può fare, solo tu col tuo amore onnipotente. Tu hai un amore così grande che può tirarci via dal maligno. Strappaci non solo me ma anche gli altri, così questa parola ci aiuta a vedere anche quelli che ci fanno dei torti come vittime, non come nostri oppressori, prima di tutto come vittime del maligno. Sono stati già afferrati così tanto dal maligno che la loro sofferenza si trasmette anche a me. Strappaci dal maligno. Loro soffrono in un modo brutto, perché quando uno fa il male, quando uno opera ingiustizie, è segno che ha grandi sofferenze dentro, magari non se ne rende conto. Io soffro per via dell'ingiustizia che mi viene operata, ma lui soffre molto di più, perché è ancora di più preda del nemico. Ma strappaci dal maligno. Ecco, vedete, in queste domande c'è sempre il noi, non c'è mai l'io, perché io non sono mai solo, perché il Padre l'abbiamo chiamato Padre nostro. Invece quando esprimiamo i nostri desideri con i quali vogliamo essere uniti all'amore di Dio, usiamo sempre soltanto il tuo nome, tuo regno, tua volontà. Nei desideri che esprimiamo a Dio il nostro io non c'entra, non c'è, perché noi vogliamo essere trasformati, vogliamo essere trasfigurati come Gesù nell'amore del Padre, e allora usiamo il tuo. Poi quando ci rendiamo conto che siamo poveri, che abbiamo bisogno d'aiuto per operare questa trasformazione, per realizzare i desideri di Dio, chiediamo questo aiuto del nutrimento, del pane, del perdono e della protezione, 3P, usiamo queste tre realtà, allora c'è sempre il noi, nemmeno qui c'è l'io. Quindi quando Gesù ci insegna a pregare ci fa dimenticare di noi stessi. Vuole proprio che il nostro egocentrismo e il nostro egoismo spariscano, non hanno posto nella preghiera. È per questo che chi prega diventa più bello, perché riflette su di sé la luce di Dio, il suo amore. Si dimentica di se stesso, diventa una persona amabile. La preghiera che Gesù ci insegna ci trasforma davvero.
Alleluia, alleluia, Gesù, Cristo, alleluia.